חזל דרשו על הפסוק לא יהיה בך כל זה.
I nostri saggi dissero sul versetto non ci sarà un dio estraneo dentro di te e nemmeno ti inchinerai davanti a un dio estraneo. Che cos'è un dio estraneo nel corpo dell'uomo? È l'inclinazione al male. Questo significa che un idolatra si chiama l'inclinazione al male. Ne consegue che quando parliamo di un singolo corpo, l'idolatra, che è chiamato un dio straniero o un dio estraneo, si trova interamente nell'uomo. Di conseguenza dobbiamo discernere l'idolatria nella persona stessa, che è l'inclinazione al male, e il discernimento di Israele, che è l'inclinazione al bene. Tuttavia dobbiamo comprendere il motivo per cui questa inclinazione che tenta l'uomo al piacere e al godimento della vita si chiama male. Dopotutto dice all'uomo: se mi ascolterai ti godrai la vita. Quindi perché si chiama l'inclinazione al male o un dio estraneo? Inoltre, qual è la connessione tra l'idolatria e l'inclinazione al male? E perché si chiama devozione ed è lodata e riverita quando l'uomo serve l'idolatria? È saputo che nel mondo ci sono due re. Uno, il re di tutti i re. Due, un re vecchio e sciocco, cioè l'inclinazione al male. È chiamato anche le due autorità. Uno, l'autorità del creatore. Due, l'autorità dell'uomo. I nostri saggi dissero che quando l'uomo nasce, nasce subito con l'inclinazione al male. Come è scritto, il peccato è accovacciato alla porta. Nello Zohar questo significa che non appena il bambino esce dal ventre, gli arriva l'inclinazione al male. Nel lavoro dobbiamo interpretare che immediatamente, dal giorno in cui l'uomo nasce, lavora e serve l'inclinazione al male dentro di sé, con il cuore e con la sua anima. Tuttavia, è risaputo che l'inclinazione al male è solo il desiderio di ricevere che abbiamo dentro di noi, come spiegato nel testo Introduzione al libro dello Zohar. E non appena l'uomo nasce, il suo unico obiettivo è quello di servire il desiderio di ricevere. Questo significa che tutti i suoi sensi si concentrano su come servire il re vecchio e sciocco. Inoltre, l'uomo si inchina davanti a lui e inchinarsi significa che sottomette la sua ragione e la sua mente a lui. Questo significa che talvolta egli ascolta che si deve servire il re dei re e a volte la mente e il cuore decidono che il motivo per cui siamo nati non sia quello di servire il desiderio di ricevere. E tuttavia l'uomo soggioga a questo punto di vista e dice: anche se la mia ragione mi mostra che non vale la pena lavorare e servire il desiderio di ricevere per tutta la mia vita, ma che vale la pena servire il Creatore, io vado al di sopra della ragione. In altre parole, il corpo mi dice: abbandona tutto quello che hai ricevuto dai libri e dagli autori, che tu devi servire il Creatore. Piuttosto, come allora, non sfidare ora il desiderio di ricevere, ma servilo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Ne consegue che l'uomo si inchina davanti al desiderio di ricevere, perché soggiogare la ragione si chiama inchinarsi. E questo è considerato che l'uomo serve un Dio estraneo, che è straniero alla Kedushah, santità. Egli si chiama anche un Dio straniero, perché è sconosciuto alla Kedushah. In quel momento l'uomo che lo serve è chiamato straniero o idolatra. E questo è il Dio estraneo nel corpo dell'uomo. In altre parole, il Dio estraneo non è qualcosa che si trova al di fuori, che l'uomo serve qualcosa al di fuori del proprio corpo. Esiste un pensiero che questo è realmente considerato che sta commettendo l'idolatria. Piuttosto, servire e lavorare per il suo corpo, che si chiama il desiderio di ricevere, che si trova nel corpo dell'uomo, è chiamato che commette idolatria. E quest'uomo si chiama straniero o idolatra. E questo si chiama Kedushah. Ne consegue quindi che l'uomo serve e lavora per il desiderio di ricevere. Crea un oggetto, ovvero che questo è il suo Dio. Egli desidera servire solo Lui, con il suo cuore e la sua anima. E in tutto quello che fa, ha anche un atto di dazione. Egli non considera nemmeno l'atto di dazione se non in base al vantaggio che il suo desiderio di ricevere ne trarrà. Non sposta la sua concentrazione da questo. Dio non voglia, ma si attacca alla sua fede, che questo è tutto ciò che deve essere servito. Anche se la sua mente decide che non vale la pena servirlo, non ha comunque la forza per vincere il suo Dio, che egli ha servito fin dal giorno in cui è nato. Questa è la ragione per cui si chiama fede, poiché egli serve il suo desiderio di ricevere al di sopra della ragione. E non c'è alcuna ragione al mondo che lo possa staccare e separare da questa adesione a cui è attaccato dal giorno in cui è nato. Questo è chiamato un gentile o uno straniero. Israele significa il contrario di un Dio estraneo, vale a dire Yashar Hel, diretto a Dio. Questo significa che l'unica intenzione dell'uomo è che tutto sia diretto al Creatore. In altre parole, il suo unico pensiero e desiderio è di arrivare direttamente all'adesione al Creatore e non vuole ascoltare la voce del desiderio di ricevere. Egli dice che il nome che è stato dato al desiderio di ricevere, l'inclinazione al male, è adatto perché gli infligge solo danno. In altre parole, più cerca di soddisfare il suo desiderio affinché non lo ostacoli nel suo lavoro di essere un servo del Creatore, più ottiene l'effetto contrario. Vale a dire, si assicura costantemente di dargli quello che chiede e glielo dà pensando che, così facendo, smetterà di disturbarlo. Ma allora vediamo l'esatto contrario. Questo ricevente, in realtà, diventa più forte soddisfacendo le sue necessità, nel senso che diventa ancora più malvagio. E ora egli vede quanto avessero ragione i nostri saggi quando dissero: non fare del bene al malvagio, cioè non fare del bene all'uomo cattivo. È lo stesso per quanto riguarda noi, che apprendiamo tutto in una sola persona. Il significato sarà che è proibito fare del bene al desiderio di ricevere, che è l'inclinazione al male, poiché da qualunque bene che gli viene fatto, ne ricaverà più forza per fargli del male in seguito. E questo si chiama restituire un favore con il male. Sono come due gocce in uno stagno, cioè nella misura in cui lo serve, così è la sua forza di fargli del male. Pertanto, chi è l'ostacolo alla ricezione della delizia e del piacere suddetti? È solo il desiderio di ricevere. Ostacola e non ci lascia uscire dalla sua autorità, chiamata ricevere al fine di ricevere. È su questo discernimento che ha luogo lo Tzimtzum, per correggere i vasi di ricezione in modo che diventino al fine di dare, momento in cui l'uomo sarà uguale a colui che dona. E qui abbiamo l'equivalenza della forma chiamata Dvekut. In quel momento, attraverso la Dvekut al creatore, l'uomo è considerato vivo, poiché è attaccato alla vita delle vite. E attraverso il ricevente, in lui, egli è separato dalla vita delle vite. Questa è la ragione per la quale i nostri saggi dissero: i malvagi nella loro vita sono chiamati morti. Pertanto, è chiaro chi impedisce che ci venga data la vita. È solo il ricevente che si trova dentro di noi e noi lo dobbiamo definire attraverso il calcolo suddetto. Ne risulta che questo è la causa di tutti i problemi e di tutte le afflizioni che patiamo nella nostra vita. L'appellativo inclinazione al male, chiaramente, si adatta bene poiché è ciò che causa tutti i nostri guai. Immaginiamo un uomo ammalato che voglia vivere. Esiste solo una cura che gli possa salvare la vita, attraverso la quale sarà ricompensato con la vita, altrimenti perirà. E c'è un uomo che gli sta impedendo di prendere medicine. Quest'uomo chiaramente si chiama un uomo malvagio. È lo stesso per noi. Quando l'uomo impara che solo attraverso il desiderio di dare è possibile essere ricompensati con la vita spirituale, che è il posto in cui si incontrano la vera delizia e il vero piacere, e che questo desiderio di ricevere gli impedisce di ricevere, come la vediamo? Naturalmente dobbiamo vederlo come l'angelo della morte. Vale a dire che questo è la causa per la quale non ci viene concessa la vita. Quando l'uomo se ne rende conto che il nostro ricevente è il male che si trova dentro di noi e desidera essere Israele, cioè non vuole commettere l'idolatria, che è l'inclinazione al male nel corpo dell'uomo, e desidera pentirsi per aver praticato l'idolatria per tanto tempo, e essere un servitore del Creatore, in questo stato, quando desidera uscire dall'inclinazione al male, cosa deve fare? Per questo esiste la risposta che i nostri saggi dissero. Così dice il Creatore Israele: figli miei, io ho creato l'inclinazione al male e io ho creato la Torah come spezia. Se vi impegnerete nella Torah, non sarete lasciati nelle sue mani, come è scritto. Se fate il bene, non sarà sollevato. E se non vi impegnerete nella Torah, sarete lasciati nelle sue mani, come è scritto. Il peccato è accovacciato alla porta. In altre parole, solo la dedizione alla Torah ha il potere di far uscire dal dominio dell'inclinazione al male e di far entrare nella Kedushah. Ne consegue quindi che se l'uomo si impegna nella Torah, quando parliamo del lavoro, lo scopo dello studio gli deve essere chiaro, vale a dire la ragione che lo fa impegnare nella Torah. Questo avviene perché nella Torah ci sono due opposti, come dissero i nostri saggi. Rabbi Yeshua ben Levi disse: perché è scritto, e questa è la legge che Mosè ha stabilito? Se egli è ricompensato, per lui diventa una pozione di vita. Se egli non è ricompensato, per lui diventa una pozione di morte. Per questa ragione, quando l'uomo si impegna nella Torah, deve capire che la Torah non lo porti alla morte. Tuttavia, è difficile comprendere come possa esistere una tale distanza tra essere ricompensato e non essere ricompensato, al punto che dicono che se non è ricompensato con l'impegno nella Torah, questa diventa per lui una porzione di morte. Non sarebbe sufficiente che non è stato ricompensato? Perché costui è anche peggiore di colui che non si impegna affatto nella Torah? Vale a dire, chi non si impegna nella Torah non ha la pozione di morte, e chi si impegna nella Torah ha ottenuto la morte in cambio del suo lavoro. Come può essere una cosa del genere? Questa domanda viene presentata nell'introduzione allo studio delle 10 Sefirot. Tuttavia le loro parole richiedono una spiegazione per comprendere come e attraverso cosa la Sacra Torah diventa per lui una pozione di morte. Non solo il suo lavoro e il suo sforzo sono vani e non riceve alcun beneficio dal suo impegno e dai suoi sforzi, ma la Torah e il lavoro stessi diventano per lui una pozione di morte. Questo in verità lascia perplessi. Nell'introduzione allo studio delle 10 Sefirot, poiché il Creatore si nasconde nella Torah, poiché la materia dei tormenti e delle pene che l'uomo vive durante l'occultamento del volto non sono uguali tra chi possiede pochi peccati e ha fatto pochissima Torah e Mitzvot, e chi si è profondamente impegnato nella Torah e nelle buone azioni, Il primo è abbastanza qualificato per giudicare il suo creatore favorevolmente, per pensare che la sofferenza gli sia arrivata a causa dei suoi peccati e del suo scarso studio della Torah. Per l'altro, invece, è molto più difficile giudicare il suo creatore favorevolmente. È lo stesso per quanto riguarda noi. Quando l'uomo pone l'obiettivo davanti ai suoi occhi, ovvero che il superiore desidera beneficiare le sue creature, però per evitare la vergogna dobbiamo avere i vasi di dazione. E dato che siamo nati con il desiderio di ricevere, che è considerato un Dio estraneo, che noi serviamo al di sopra della ragione e che ci rende schiavi e non possiamo uscire dal suo potere, noi crediamo nei nostri saggi che dissero: il Creatore disse, io ho creato l'inclinazione al male e io ho creato la Torah come spezia. Questa è la ragione che lo fa impegnare nella Torah. E allora la Torah gli porta la vita. In altre parole, attraverso la Torah esce dal dominio dell'inclinazione al male e diventa un servitore del Creatore, nel senso che la sua intenzione è solo di dare contentezza al suo Creatore. Ed egli sarà ricompensato con la Dvekut al Creatore, vale a dire che in quel momento aderirà alla vita delle vite. A dire il vero, solo in questo stato, quando l'uomo studia con questa meta, lui considera la Torah come una pozione di vita, poiché attraverso la Torah sarà ricompensato con la vita. E tuttavia, se non si impegna nella Torah con questo scopo, attraverso la Torah che sta studiando, il desiderio di ricevere crescerà più forte ed acquisirà più forza per tenerlo sul Creatore. Quelli che lavorano per il ricevente desiderano che il Creatore serva loro. Il Creatore deve soddisfare tutto ciò di cui necessita il ricevente. Ne consegue che essi lavorano in modo opposto rispetto a quelli che vogliono essere ricompensati con la vita, attraverso il loro impegno nella Torah. Possiamo comprendere, pertanto, ciò che abbiamo domandato riguardo al motivo per cui il Rabbi Ami dice: la Torah non deve essere data agli idolatri. Se questo accade nel lavoro, cioè nell'uomo stesso, ed egli si trova nello stato di idolatria, la ragione per cui è proibito imparare è che non ha alcun senso. Questo è così perché nel lavoro impariamo che dobbiamo studiare la Torah per uscire dal dominio dell'inclinazione al male. Ma se l'uomo non vuole liberarsi dalla schiavitù dell'inclinazione al male, allora per quale ragione ha bisogno della Torah? Ne consegue che se gli venisse data la Torah sarebbe inutile. È uno spreco di forze per chi gliela insegnerà. Tuttavia, Rabbi Hanan aggiunge a Rabbi Ami e dice: non solo è inutile, ma se l'idolatra si impegna nella Torah, questa lo danneggerà. Egli rischia la sua anima perché gli idolatri, ovvero per quelli che studiano la Torah senza l'obiettivo di uscire dal dominio dell'inclinazione al male, ma che desiderano rimanervi e servirlo volontariamente, questo si chiama idolatria. A questo proposito è scritto: un Dio estraneo nel corpo dell'uomo, pertanto prende per sé la pozione di morte. Questa è la ragione per cui Rabbi Yohanan disse: l'idolatra che si impegna nella Torah deve morire. Questo significa che sta rischiando la sua anima, perché la Torah sarà per lui una pozione di morte. Noi dobbiamo interpretare quello che dice Rabbi Meir. Un idolatra che si impegna nella Torah, riferendosi a quello che abbiamo spiegato prima. L'intenzione di Rabbi Meir è che l'uomo deve realizzare di essere un idolatra, che vede che dal giorno in cui è nato fino ad oggi ha servito gli idoli, un Dio straniero, cioè l'inclinazione al male che si trova dentro il corpo dell'uomo. Egli vede quanto ne è schiavo e sotto il suo controllo, e non ha la forza per sconfiggere la sua parola. E anche se spesso comprende, con la sua mente e con la sua ragione, che non valga la pena servirlo, ma che al contrario l'inclinazione al male debba servire la Kedushah, egli comunque sottomette la sua ragione e la serve, come se realizzasse che valga la pena servirla. Quando l'uomo arriva a realizzare questo, quando vede che non esiste alcun potere nel mondo che lo possa aiutare, e vede di essere perso e che sarà tagliato fuori dalla vita per sempre, per liberarsi dalla morte, essendo i malvagi nella loro vita sono chiamati morti, in questo stato egli arriva a credere alle parole dei nostri saggi. Essi dissero: questo è ciò che il Creatore disse a Israele: figli miei, io ho creato l'inclinazione al male e ho creato la Torah come spezia. Se voi vi impegnerete nella Torah, non sarete lasciati nelle sue mani. Rabbi Meir parlò di questo genere di idolatra e disse che è come il sommo sacerdote. Egli porta come prova che è scritto: se un uomo li osserva, verrà secondo questi. Egli interpreta che se l'uomo si impegna nella Torah per vivere secondo questi, se la ragione del suo impegno nella Torah è che desidera essere ricompensato con la vita e non essere un malvagio, un idolatra, che è un Dio straniero nel corpo dell'uomo, ma che il suo solo obiettivo è quello di essere ricompensato con la vita, questo versetto: se un uomo li osserva, vivrà secondo questi, si riferisce a lui. Questo è così perché se si impegna nella Torah sarà come un sommo sacerdote, e non solo un sacerdote, ma sarà un sacerdote, vale a dire che otterrà la qualità di Chesed, misericordia, chiamata un sacerdote. Vale a dire che sarà ricompensato con i vasi di d'azione e sarà anche ricompensato con Gadlut, grandezza, maturità. Questa è la ragione per la quale dice di essere come il sommo sacerdote. Di conseguenza dobbiamo domandare perché Rabbi Meir dice anche un idolatra. Come abbiamo spiegato, è al contrario, poiché un tale sacerdote di idoli merita di essere come un sommo sacerdote. Possiamo spiegare e dire che la parola anche significa che l'uomo arriva a questa bassezza in cui vede di essere veramente un idolatra, che vede che fino ad ora non ha ottenuto nulla nella sua vita, ma ha servito solo la sua inclinazione al male. In altre parole, tutti i suoi pensieri e i suoi desideri sono stati solo a favore del ricevente. Egli non ha nemmeno toccato il cammino della verità, cioè non ha avuto la capacità di credere nel Creatore al di sopra della ragione, ma solo in base a quello che la ragione gli ha permesso di vedere, che proprio lavorando per lei riceverà l'energia per impegnarsi nella Torah e nelle mitzvot. Ad un uomo tale, Rabbi Meir dice: non dispiacerti di questa bassezza, anzi, devi credere che anche quando sei arrivato così in basso, il Creatore può ancora aiutarti ad uscire dall'esilio di essere sotto il suo dominio tutto il tempo. Quindi la ragione è il contrario. Il significato di quello che dice è: anche se il mondo è d'accordo, tuttavia in verità solo ora esiste la necessità della Torah. Solo ora avete i veri kelim, la vera necessità che il Creatore vi aiuti. Dato che siete arrivati al punto della verità, come dissero i nostri saggi, l'uomo è vinto ogni giorno dall'inclinazione al male. Se non fosse per il Creatore, non prevarrebbe su questa. Ora egli vede la verità. Che ha da Chokma. Per prima cosa spiegheremo qual è l'interpretazione dello Zohar sul discernimento di Giacobbe. Dice 1. Vak, 2. Femmine, 3. Din, 4. Un grado rivelato, il grado inferiore, il letterale. L'ordine del lavoro che la persona deve iniziare per conseguire la meta è conoscere il suo stato nel lavoro per il Creatore e qual è la meta che deve raggiungere. In altre parole, qual è la completezza che una persona deve conseguire? Il primo stato è che l'uomo deve sapere di essere un adoratore di idoli, chiamato idolatra. Questa è l'inclinazione al male che esiste nel corpo dell'uomo. Si chiama un Dio estraneo o un Dio straniero. Questo serve per chiarire il suo stato, nel quale si trova veramente, che si trova nello stato di adoratore di idoli. Per vedere la verità l'uomo deve compiere tuttavia dei grandi sforzi, perché è impossibile raggiungere la verità se non attraverso la Torah e il lavoro. Come dissero i nostri saggi, da lo lishma non per il suo nome, l'uomo arriva all'Ishma per il suo nome. Nello stato di Lo-Lishma, quando l'uomo si impegna nella Torah e nel lavoro, fa parte della natura umana guardare gli uomini che lo circondano. Ed egli vede che non ci sono altre persone come lui, che dedicano così tante ore al lavoro del Creatore. In questo stato si sente superiore agli altri e questo fa sì che si dimentichi della meta, vale a dire che la cosa importante è conseguire l'Ishma. Questo è perché gli uomini dal di fuori gli fanno percepire la completezza e questa completezza è la ragione per la quale non riesce a sentire che si è distaccato dalla meta principale, raggiungere l'Ishma. È in special modo così che se viene rispettato per essere un servo del Creatore. Infatti, tutte le persone che lo onorano infondono in lui il loro punto di vista affinché crederà a quello che essi pensano di lui, che egli è un uomo estremamente virtuoso senza alcun difetto. Pertanto, com'è possibile che l'uomo dirà di se stesso di trovarsi nello stato di adoratore di idoli, che ancora non è circonciso? Ne consegue che la sua adesione alle masse, cioè la loro adesione alla sua Torah e al suo lavoro, gli hanno portato completezza. Nel lavoro questo si chiama una presa per gli esterni. E cosa sta perdendo se loro hanno una presa? La risposta è che questa presa è il motivo per cui non riesce a vedere lo stato, che si trova ancora nello stato di idolatra e cerca consiglio su come uscire dal dominio. Del male. Il secondo stato della persona è quando si circoncide. Circoncisione significa che taglia il prepuzio. Il prepuzio è composto dalle tre clipot, gusci, impure, chiamate vento tempestoso, grande nuvola e fuoco ardente. E il desiderio di ricevere proviene da qui. Comunque non è in nostro potere tagliare questo prepuzio. Balasulam disse a questo proposito che il Creatore deve aiutare l'uomo affinché riesca a tagliare il prepuzio. Riguardo a questo è scritto: e fece un patto con lui. Il significato di con lui è che il Creatore lo aiutò. Comunque, iniziare spetta all'uomo. Tuttavia, se diciamo che non può circoncidersi da solo, allora perché egli deve iniziare? Se diciamo che non riuscirà a terminare? Questo sembra come se il suo lavoro fosse vano. Ma è risaputo comunque che non c'è luce senza un cli. E un cli si chiama una mancanza, poiché dove non c'è alcuna mancanza non c'è riempimento. Pertanto la persona che deve iniziare si riferisce alla mancanza. Non significa che la persona deve iniziare con il riempimento. Al contrario, quando diciamo iniziare, si tratta di dare la necessità e la mancanza. In seguito, il Creatore arriva e dona il riempimento per la mancanza. Questo si chiama e fece un patto con lui, che il creatore lo aiuta. Questo si considera anche come linea di destra, che è il significato di il padre dà il bianco, come sta spiegato al Talmud del Sefirot. Questo significa che quando la luce superiore brilla, ossia Hor Chokmah, la luce di Chokmah chiamata Abba Padre, è possibile vedere la verità, cioè che il prepuzio, il desiderio di ricevere, è una cosa cattiva. Solo allora l'uomo si rende conto di doversi sbarazzare dell'amor proprio. Questo è l'aiuto che l'uomo riceve dal Creatore, arrivare al riconoscimento del male. In altre parole, prima che l'uomo arrivi alla risoluzione che non vale la pena usare la ricezione, non potrà usare i vasi di dazione, poiché l'uno contraddice l'altro. Per questa ragione l'uomo si deve circoncidere e allora potrà acquisire per se stesso il desiderio di dare. Da questo ne consegue che eliminare il prepuzio, che si chiama circoncisione, proviene dall'aiuto dall'alto. In altre parole, è proprio quando la luce superiore splende che l'uomo vede la sua bassezza, cioè che non può ricevere niente a causa della disuguaglianza della forma. In altre parole, questo si chiama il padre dà il bianco. E dopo essere arrivato al riconoscimento del male, arriva una seconda correzione. L'uomo inizia a lavorare al fine di dare, ma anche questo richiede l'aiuto dall'alto. Questo si chiama sua madre dà il rosso. Nel Talmud Ser Sefirot egli interpreta questa situazione come collegata al desiderio di dare. Ne consegue che il superiore dà sia il potere di annullare il desiderio di ricevere che la forza per poter compiere azioni di dazione. In altre parole, l'aiuto arriva dall'alto. Questo rilancia la domanda: cosa dà l'inferiore? Poiché è detto che l'inferiore deve iniziare, con cosa inizia affinché più tardi il creatore gli dia l'aiuto necessario? Come è stato detto, tutto quello che l'inferiore può dare al creatore è la mancanza, affinché il creatore abbia un luogo da riempire. In altre parole, l'uomo che desidera essere un servitore del creatore e non un adoratore di idoli deve arrivare a sentire la propria bassezza. Nella misura in cui la percepisce, dentro di sé si forma gradualmente una sofferenza per il fatto di essere così immerso nell'amor proprio, proprio come una bestia, e di non avere una connessione con il discernimento di un umano. Qualche volta comunque l'uomo arriva nello stato in cui riesce a vedere la sua bassezza e non gli interessa di essere immerso nell'amor proprio e non sente veramente la bassezza al punto di aver bisogno che il creatore lo liberi da questa. In questo stato l'uomo deve dire a se stesso: non sono ispirato, sono come una bestia che fa solo cose da bestia e la mia sola preoccupazione in questo stato è che il creatore mi faccia sentire più delizia nei piaceri materiali, altrimenti non sento altri desideri. In questo stato, l'uomo deve dire a se stesso che ora si trova in uno stato di incoscienza e se non riesce a pregare il Creatore affinché lo aiuti, c'è solo una soluzione: unirsi a delle persone che secondo lui hanno la sensazione della mancanza, che sono nella bassezza e che chiedono al Creatore di avvicinarli per liberarli e condurli dai problemi al sollievo, dall'oscurità alla luce, anche se non sono stati ancora consegnati.
In seguito deve dire, naturalmente, loro non hanno ancora completato il loro clì di mancanza, chiamato la necessità di essere liberati dall'esilio. Tuttavia, probabilmente hanno percorso la maggior parte del cammino per sentire la vera necessità. In questo modo, attraverso loro, egli può ricevere anche la loro sensazione, che anche egli senta il dolore di essere in bassezza. Tuttavia, è impossibile ricevere l'influenza della società se egli non è attaccato al gruppo, cioè se non li apprezza. Nella misura in cui lo fa, può ricevere da loro l'influenza senza alcun lavoro, aderendo semplicemente alla società. Maschio si chiama Rachamim. Questo significa che i maschi sono chiamati Rachamim e non Din, come è scritto nello Zohar. Così parlerai alla casa di Giacobbe. Significa che chiamare è dalla parte di Din, giudizio, e di ai figli di Israele. Significa che parlare è dalla parte di Rachamim, pietà. Rashi interpreta il versetto così: parlerai alla casa di Giacobbe, il nome lo ha detto al nome di Mechilta, che queste sono le donne, parla a loro con parole morbide e di ai figli di Israele, i maschi, le parole sono dure come tendini. Dobbiamo interpretare le parole alle donne con parole morbide. È stato già menzionato sopra che la distinzione delle femmine sono coloro che non hanno molta forza per superare, se non i vasi fini. Questa situazione si chiama morbida, nel senso che è morbida e non è così difficile superare i vasi di dazione. Eppure, i vasi di ricezione sono molto difficili da superare. Perciò ai maschi, cioè quelli che sono nella distinzione di maschi, che hanno la forza di superamento, è stato dato il lavoro nelle cose che sono dure come tendini, riferendosi ai vasi di ricezione. Ma perché lo Zohar scrive che i maschi sono rachamim, piuttosto dice duri come tendini, e duro significa din, giudizio, non rachamim, pietà. Perciò, da una parte dice che i maschi significa duri come tendini e dall'altra dice che sono rachamim. Dobbiamo interpretare che i maschi hanno la forza del superamento anche sui vasi di ricezione, che sono difficili da superare. E quando si superano i vasi di ricezione, chiamati la misura del giudizio che sta su di loro, ne consegue che ora, su questo luogo, risiede la distinzione di Rachamim e non Din, Eppure le femmine, che non hanno alcuna forza per superare i vasi di ricezione, ad ogni modo c'è su di loro la misura del giudizio ed è proibito usarle. 4. Un grado elevato e nascosto, che è la distinzione dei segreti della Torah. Nascosto significa che anche se l'uomo si è già circonciso ed è stato ricompensato con la distinzione del letterale, cioè di essere con l'essere un semplice giudeo, vale a dire che è arrivato in uno stato in cui non sta compiendo idolatria, ma serve il creatore. Ad ogni modo la luce di Chochmah, rivelata sui vasi di ricezione, gli è ancora nascosta. Ma chi è stato ricompensato con la distinzione più elevata, che è un maschio, ed ha anche la forza di superare i vasi di ricezione, allora la luce di Chochmah, chiamata i segreti della Torah, si rivela su questi vasi. Questa è la ragione per cui lo Zohar Santo dice: e di ai figli di Israele, vale a dire mostrare la Chochmah e parlare con lo spirito della Chochmah, poiché dire implica Chochmah, come è scritto, ed egli parlerà loro del suo patto. Ne consegue che il fatto che hanno detto che è proibito insegnare la Torah agli adoratori di idoli deve essere interpretato nel lavoro come è impossibile insegnare la Torah agli idolatri. Come disse mio padre Baal HaSulam, quando si parla delle questioni di lavoro dove essa scrive proibito, significa non è possibile. Però dopo che l'uomo si è circonciso, ci sono due gradi che sono superiore e inferiore, cioè letterale e segreto. Allora, studiamo gli estratti selezionati dalle fonti del tema, ascendiamo sopra la ragione come preparazione al congresso mondiale. Dice Rabash, occorre credere sopra la ragione e tratteggiarsi come se egli si fosse già ricompensato alla fede del Borè nella sensazione nei suoi organi, ed egli vede e sente che il Borè conduce l'intero mondo nella distinzione del buono e benevole. E anche se egli osserva dentro la ragione e vede il contrario, in ogni modo egli deve lavorare anche sopra la ragione, che questo sia simile per lui come se fosse già come sensazione negli organi, che così è in verità, che il Borè conduce il mondo nella distinzione del buono e benevole. E qui egli acquisisce l'importanza dello scopo. E qui egli riceve, da qui egli riceve la vita, cioè la gioia per il fatto che c'è l'avvicinamento al Borè, e l'uomo ha il luogo per dire che il Borè è buono e benevole. Continuiamo. Secondo estratto. Dice Baal HaSulam, l'uomo deve annullare la propria autorità dall'autorità del Borè e dire che l'uomo per se stesso non vuole vivere e tutto ciò che egli vuole la sua esistenza serve tutto per portare il compiacimento al Borè. Ne consegue che attraverso questo egli annulla la propria autorità da ogni punto di vista. E allora l'uomo si trova nell'autorità del singolo, che è l'autorità del Bore. Solo allora può vedere la verità. Come il Bore conduce il mondo nella misura del buono e benevole. Però finché l'uomo si trova nell'autorità della moltitudine, cioè egli ha ancora due desideri, sia nella distinzione di moha, mente, che nella distinzione di liba, cuore, egli non ha la forza di vedere la verità. Eppure egli deve andare sopra la ragione e affermare che hanno gli occhi, ma non vedranno la verità.
Mi azorlano lavin.
Rav, chi ci aiuta a comprendere? Allora, che cosa succede qua? Perché quando egli fa un'azione,
che
viene raccomandato di fare, andare sopra la ragione e di trattare magari diversamente il Bore, gli amici e il mondo, che differenza fa? Perché all'improvviso egli percepisce tutto il contrario, che all'improvviso egli vede il vero mondo e prima invece no. Prego.
Ken.
Allora, quello che succede è che l'uomo cambia il suo scopo nella vita. Piuttosto di riempire se stesso, egli desidera essere in adesione con il Bore. E allora, quando egli si annulla, come dice nell'estratto che abbiamo letto, ed egli riesce probabilmente ad aderirsi al Bore, allora afferma che il Bore è buono e benevole.
Oh,
sì, questo è giusto. Anche se egli non riesce. Sì, Dudi. Allora, è possibile chiedere? Ah, di quello che abbiamo letto, all'uno del tema di al di sopra della ragione. In che modo la decina aiuta l'uomo di ascendere sopra la ragione? Qual è la sua forza di far l'uomo elevarsi sopra la ragione?
No,
questa deve essere una domanda rivolta a voi, non a me. In che cosa la decina aiuta l'uomo ad acquisire il gradino di sopra della ragione?
Sì.
Di rafforzarsi in questo grado. Allora, chi potrebbe rispondere?
Ken.
Allora, anche ieri, anche nell'articolo che abbiamo letto, egli ci ha fatto una finestra dicendo che se l'uomo è totalmente distaccato, solo l'importanza della società lo aiuterà ad ascendere. E qua c'è il fatto che sopra la ragione ci vuole l'importanza, perché il Bore è occultato. C'è tra spiritualità e materialità una cosa in mezzo che può essere legato alla materialità e può essere legato alla spiritualità, e questa è la società. E allora noi, quando ci leghiamo alla società, siamo disposti ad utilizzarla.
Qui,
scusate se lo dico, ma utilizzarla, allora noi possiamo ascendere da questo mondo verso il mondo superiore. Alla fine dei conti, così possiamo aggrapparci alla società in varie forme che sono materiali e spirituali. E allora abbiamo qua una selezione, una scelta di mezzi di quello che è possibile fare. Perciò proprio per mezzo della società che noi possiamo ascendere.
Se
è possibile una domanda di continuazione, in che modo la forza della decina di fare l'uomo scendere sopra la ragione è diversa dalla forza di tutta la società del clima mondiale? No, certo, non c'è alcuna differenza, c'è differenza nella potenza che il clima mondiale, se ha la connessione, allora ha una potenza più grande di quella della decina. All'uno, quali forze l'uomo può estrapolare nel congresso in modo di ascendere sopra la ragione? A differenza del lavoro quotidiano nella decina, che cosa può estrarre da questo? Ah, innanzitutto egli si connette a un vaso talmente, talmente più potente. E ora dipende da lui quanto egli riesce ad attivarsi e il vaso per connettersi tra di loro e ascendere così. E o tu sei in una macchina chiamata Deshbo, ti ricordi? La piccola Citroen 4, non mi ricordo come, prima di questo. Ma per l'appunto una macchina buona. Mercedes, quella moderna. Allora, quella è la differenza. Però per il kabbalista non ha tutta questa importanza la differenza, la cosa principale per lui è di essere in questo, di utilizzare il mezzo. Allora, che cosa dipende qua dall'uomo? Dall'uomo dipende tutto. O egli si annulla nei confronti del mezzo o no? E allora dipende qual è il mezzo. Allora anche ora noi possiamo essere nello stesso veicolo, come hai detto, a questa macchina moderna veloce. Cioè anche ora è possibile assorbire le forze dal clima mondiale, non deve essere nel tempo di un congresso. Che differenza c'è tra questo momento dove tutto il clima mondiale si trova insieme e il congresso? Qual è la differenza nella percezione? Rav, là c'è un vaso talmente più potente. Tu puoi connettere il tuo vagone non al Citroen, ma veramente alla Mercedes, o ancora più di questo. Allora, come mai non posso farlo ora? Che cosa mi manca ora per connettermi? Dipende nei confronti di che cosa uno si annulla. Allora, la mia domanda riguarda veramente il tempo, la situazione. In che modo è questa situazione diversa dalla situazione del congresso? Come mai ora non è possibile estrarre una cosa da questo momento più del solito? Il fatto che le persone si radunano in un luogo e partecipano insieme, volendo essere veramente connessi per la spiritualità, questa è una potenza. Allora, tra una settimana e mezzo saremo insieme in un congresso tutto il clima mondiale. Che cosa possiamo tutti noi, il clima mondiale, Bnei Baruch, estrapolare da questo congresso? Che salto siamo capaci a fare, un salto spirituale? Quando noi prendiamo tutti i desideri, pensieri e obiettivi dei nostri amici,
con
tutta la loro interiorità che comunque si trova lì,
e
eleviamo questo verso quello scopo e si connettono insieme come un unico vaso, e noi possiamo godere tutti e quanti da questo achap, da questo vaso, che più ascenderemo adesso i nostri vasi volendo connetterli. Allora con questo veramente noi operiamo sui Galgal Davenaim, sulla connessione di questi vasi, elevandoli più in alto.
E
così conseguiamo la luce.
Allora,
cosa significa realizzare un gradino di sopra la ragione? Io non so come spiegarti. Conseguire. Conseguire la confidenza, la fiducia, che la fede, il gradino della fede è più importante del gradino del conseguimento.
Mi
pare che è una cosa che paga, si paga molto per il desiderio di ricevere. Certo, si appaga per il desiderio di ricevere, solo non prima del passaggio. Se il desiderio di ricevere comprendesse che guadagna dal cambio dei vasi, allora certo sarebbe al favore. Ma esso non lo vede, perciò ci permette a connetterci a questo gradino soltanto in dazione, che possiamo staccarci dai vasi di ricezione e connetterci ai vasi di dazione. Allora, noi come amici dobbiamo dare la fiducia l'uno all'altro, che c'è perfino il guadagno in questa cosa chiamata fede sopra la ragione, di spronare uno all'altro verso questo. Guadagno sì, ma dipende in che cosa. Che non è il guadagno materiale, non è il guadagno che riguarda questi stessi vasi, stessi discernimenti, preparazioni o la nostra comprensione, non è lo stesso guadagno. È il guadagno nel conseguimento della forza di dare. Che diciamo, nel nostro mondo c'è la forza che dà, sta dietro a tutti gli eventi e tutte le azioni, e noi vogliamo scoprirlo, e per questo dobbiamo essere cambiati, in modo di sentirlo, in modo di attirarlo. Questo si trova dietro a tutte queste parti che il nostro mondo è composto da loro. Ma come facciamo a connetterci con questi? Allora la fede è veramente la connessione con quella unica forza, diciamo. Sì. Che però sia più facile. Hai parlato del fatto che c'è la fase intermedio tra la spiritualità e la materialità, che è la società. Ora dalla società riceviamo l'importanza e la grandezza del Borè, ed è una cosa molto importante in modo di avanzare, però comunque c'è la possibilità che questa importanza e grandezza che si riceve dalla società che non sia verso la direzione della dazione. È possibile cadere, per l'appunto godere da questo. Io non capisco questo. Allora, sì, io all'improvviso godo la grandezza degli amici o la grandezza del Borè. Allora può essere egoistico. Allora, precisamente, allora com'è possibile utilizzare proprio questa forza per la direzione della dazione, anziché cadere egoisticamente, quando riceve l'impressione, la grandezza, soprattutto in un congresso che riceviamo tutte queste forze, com'è possibile utilizzare tutte le forze della società affinché siano per dare? Soltanto a condizione che tu parli con loro, che tu li risvegli, sono pronti per un'ascesa spirituale, riscaldarli e dopo insieme fare un lavoro.
Allora,
è la preparazione dell'uomo, che cosa deve essere l'intenzione dell'uomo quando egli riceve questa grandezza, che cosa deve fare ognuno dal momento che riceve l'importanza della spiritualità. Se l'uomo vede di fronte a sé una certa immagine spirituale, allora deve annullarsi, ha l'opportunità. In questo modo egli si connette a questa immagine, a questa dazione spirituale. Allora, quando si connette alla connessione, all'influenza spirituale, che cosa garantisce che egli non cada? Niente. Allora, e che cosa egli può chiedere o che cosa può fare nella connessione insieme agli amici di andare avanti? Solo connettere, attirare altri amici a questo affinché diventeranno come un'unica fascia e terranno gli uni agli altri fino alla prossima ascesa. E là ancora di più e ancora di più, da un gradino all'altro diventa sempre più difficile. Non è scritto nell'estratto numero 2, nella prima frase, che l'uomo deve annullare la propria autorità dall'autorità del Borè. La sensazione che tu non puoi. È giusto. Allora, rimanere fermo in questo punto o... No. Tu non puoi, ma... E gli scrive un'altra cosa e continua con questo. Magari in un punto tu veramente vedi il passaggio dalla tua osservazione all'osservazione spirituale. Tu potrai fare il salto su questo treno che... All'uno, se tu devi fare il primo passo e vedi che non sei capace a fare questo passo, sì, per il momento. Allora la domanda di nuovo: star fermo nel punto che tu non puoi fare questo passo? Rav dice, però all'uno, aspettare la pietà. Rav, che pietà? Pietà è una condizione dal Borè a cui si arriva come risposta per le azioni che fa l'uomo. Allora, un grande sforzo ottenere il fatto che tu non sei capace di fare nulla verso la direzione della verità. Però quando tu capisci che non hai nulla, tu inizi a cercare comunque tutte le possibilità, tutte le opportunità. Che cosa qua potrebbe essere il passaggio, il trampolino da un treno all'altro?
Eicha ben adam yechol lishtamesh et ha chevra
Come fa l'uomo a utilizzare la sua società per giungere sopra la ragione? Guarda, qua dobbiamo combattere presumibilmente contro il Bore, contro la natura, contro tutto ciò che c'è in noi. Pertanto questo passaggio non è naturale. E dove non è naturale, allora io devo trovare le forze che non esistono nella nostra natura. Queste forze sono le forze innanzitutto della società, da cui posso imparare tali azioni che sono innaturali per me. Giungendo così, così io raggiungo all'inizio di Lishma, cioè io sono disposto, io voglio passare questo, solo io non so come. Allora mi si dice, come tu lo farai? Devi tratteggiarti che Lishma è più importante da lo Lishma, da non Lishma, quello che hai ora. E io faccio gli esercizi. Esercizi, esercizi, sforzo, preghiera, in modo di riuscire di nuovo lo sforzo. E così, un passo alla volta.
Rabash amar lanu she seder avoda she adam tzrich ladat shtei dvarim.
Rabash ci dice che tutto il lavoro una persona deve sapere due cose: cos'è dentro e qual è l'obiettivo. Da questa conoscenza si passa, la mancanza non è cosa noi pensiamo che sia, è questa mancanza è l'unica cosa che deve fare per ottenere, il resto lo fa il creatore, la persona deve soltanto ottenere questa mancanza. E anche c'è scritto che una persona, perché il prossimo grado è così elevato, lui non sa cos'è, perché lì c'è soltanto oscurità lì, e quindi è l'unico consiglio è e di connetterci con le persone e prendere confidenza da questo e ottenere quindi la fede sopra la ragione. Io vorrei continuare la domanda di Avi. Noi veniamo in una società che vuole, che ha bisogno, che viene qualcuno che ha bisogno di qualcosa, altrimenti. Ma c'è anche qualcos'altro, siamo anche parte degli amici e insieme costruiamo questa società, e c'è un posto dove io posso dare anch'io forza all'amico. Cosa abbiamo bisogno, cosa dobbiamo credere tra di noi, come una società può essere una risorsa che dà forza agli amici quando hanno bisogno di della forza, quando sono deboli. E quindi bisogna mettersi per terra e fare un contratto. Questa è la fondazione della società, e da qui noi possiamo dare, come si dice, noi abbiamo bisogno, e quindi la fede sarà più importante per l'obiettivo, e avremo la forza di andare sopra la ragione. In cosa dobbiamo investire per costruire questa società? Dobbiamo imparare come annullare il desiderio di ricevere e entrare in questo desiderio sempre in maniera più alta. E allora il desiderio, non soltanto subito il desiderio di dare, ma abbiamo bisogno di costruirlo sopra tutti i nostri desideri di ricevere in parallelo, e abbiamo bisogno di vedere che Cosa possiamo, come possiamo raggiungere? Quindi abbiamo bisogno di essere costantemente nella società per raggiungere l'importanza della spiritualità per noi, sopra di tutto.
È
la solitudine del desiderio di ricevere nella corporalità diminuirà. Ecco cosa normalmente dobbiamo costruire, è questo, e deve essere, cominciare ad essere chiaro, e anche il metodo deve essere chiaro, che nel cuore della persona, e in questo modo noi costruiamo tutti i tipi di azioni, discernimenti, valutazioni. È il giusto approccio. No, non c'è molto di più, ma non so come. Io ho una sensazione che degli amici che devono ricevere la forza, io sono, forse io non so dare a questa forza, ecco, come costruire questa società e parlarne, e ci dà la forza di andare sopra la ragione. Sì, è quello che dobbiamo imparare qui dagli amici. Il rabbace, ma qualcuno deve venire dall'incontro dell'amico. Gli amici che hanno la forza e l'impiantano nella società, noi dobbiamo insegnare a tutti ad ascoltare queste e a vedere queste cose che finora sono ciechi. Kakaltenheim vuol dire la connessione tra i vasi. Io vorrei chiedere come connetterci a questo desiderio degli amici, come ricevere questo che è contro di me, esterno a me. Non c'è niente di in contraddizione con te, dimmi cosa. Amici,
per esempio,
tutte queste cose noi valutiamo e facciamo cose differenti. Ci sono certe cose che facciamo in maniera straordinaria dalla società, e nello stesso modo
si
ricordano le stesse cose, ma cosa cerchiamo negli amici per il loro desiderio di unirsi al Creatore? Sì, certamente, quindi se no che amici sono? E cosa facciamo per connetterci a questi desideri? Cosa significa fare un vaso da questo? Per raggiungere la forza superiore è una connessione tra di noi per un obiettivo, e allora noi iniziamo a essere connessi tra di noi, i nostri desideri sullo stesso obiettivo, e ci connettiamo insieme. Quindi per prendere questa forza all'amico, dagli amici, abbiamo bisogno di creare questo desiderio unico. Sì, non vedi come noi vogliamo fare quindi un missile d'amore. Sì?
Io
vorrei provare a chiedere, ci sono due gradi, spiritualità e corporalità, e c'è la società che può essere un ascensore tra questi due. Come quali sono le azioni che fanno elevare l'obiettivo? Bisogna lavorare nel lavoro. Che tu vuoi raggiungere gli stessi valori degli altri. Lo stesso obiettivo. E tu aggiungi a questa forza e anche tu agisci in tal senso.
Nelle
ultime due settimane abbiamo parlato di sopra la ragione, ma la mia sensazione, la mia sensazione personale è che noi vogliamo provare nella ragione come andare sopra la ragione. Sì, ancora in questo modo è il giusto approccio. All'inizio sì, perché noi non sappiamo cos'è sopra la ragione e proviamo a costruire dentro la ragione, certo, è possibile, è impossibile, ma normalmente si inizia così. È così che arriviamo all'Isma. Qual è il prossimo passo dopo che scudriniamo dentro la ragione? Qual è il prossimo passo, visto che il prossimo passo è che noi non dobbiamo usare il desiderio di ricevere per raggiungere da questo desiderio di ricevere, dobbiamo raggiungere il livello più alto della dazione. E questo desiderio di dare può essere costruito soltanto sopra un grande desiderio di ricevere. La domanda è: avanzando sopra la ragione è specificamente o in un approccio generale, o ci sono delle cose da fare in maniera più specifica e concentrata? Sì e no, io ti dico, è come un ascensore che costantemente va sia sopra e sotto, come una catena. E carica e carica persone, e chi sale sale. Molte persone lo perdono quell'ascensore. E cosa possiamo fare in maniera più specifica per provare a andare sopra la ragione? No, non raffigurarti questo stato. Sì, noi non lo sappiamo.
Perché
noi sentiamo che c'è una porta che non troviamo. No, dice Rav. No. È una strada dove si entra. Qual è la differenza tra sopra la ragione e altre cose regolari in corporalità? Qual è la differenza? Nella corporalità, quando noi andiamo sopra la ragione, è che sembra che è sopra la ragione, ma non lasci mai il calcolo del tuo ego. È il tuo ego che calcola tutto. Anche se io non sento, ma ho la forza per la società. Sì. E qual è la differenza quindi sopra la ragione che sta parlando qui? Noi stiamo parlando di spiritualità che controlla il nostro mondo con delle forze e ci porta a raggiungere il grado sopra la ragione. E per raggiungere questo grado noi possiamo soltanto quando noi
Magim,
raggiungiamo
questo lo non è logico e queste forze ci aiutano e ci ricordano. Ancora un esempio, io vorrei forse è giusto ma no, ma io vorrei, io credo dopo non capisco, non sento, ma lo sto ancora facendo. Qual è la differenza qui? Mi puoi dare un esempio di sopra la ragione e quando lo capisco e quando posso cambiare direzione? Mi sembra che da, a me sia la stessa cosa, come nella corporealità. No, dice Rav, sopra la ragione tu non puoi mettere, non puoi fare calcoli come nella ragione. Se tu fai dei calcoli nella ragione e tu li fai, poi li fai sopra la ragione. Un esempio? Un esempio?
Ani tsarich akshav lavor le.
Io ho bisogno di muovermi adesso in certe azioni che non sono capace a uscirne fuori, a tirarle fuori. Quindi io entro nella società prendo i valori da queste, le forze, e tutto questo è completamente differente da me, ma io lo metto nella mia mente, nelle mie sensazioni, io accetto questo sopra di me e questo provo ad arrivare a un nuovo stato. E quindi qual è la differenza nella corporalità? Ci sono tante cose della ragione che non accetto, ma io vado nella società, la società le apprezza e io penso che siano. Qual è quindi qua la differenza? Io non lo so, adesso io non posso concentrarmi e darti. Quindi suppone che non c'è. Tu vedi quello che non ci sono questi esempi nel nostro mondo. La cosa più chiara è quello che Rabash ha detto, $1,000 nella busta e poi ti ha ritornato un dollaro e tu dicevi che c'è. Ma è un esempio che noi davvero non usiamo, non usiamo nella corporalità. Se io ti do $1,000 e tu me ne dai uno, io non credo che sia. Noi non siamo d'accordo con questa legge. Ma io non penso tu, se non è questo corretto. È così che devo comportarmi con i miei amici? Se tu ti comporti così bene i tuoi amici e tu dai nella sensazione per certo $1,000, quindi devo stare zitto e dire che ho.
חברים יקרים, רב יקר, אנחנו פיטי 23 קמנו להגיד.
Cari amici, caro Rav, noi siamo PT 23 e stiamo lavorando per la preparazione di questo congresso e noi davvero ci aspettiamo di raggiungere questo limite, che saremo capaci a ottenere questo lavoro sopra la ragione. E come preparazione al congresso noi abbiamo registrato. Noi abbiamo il privilegio di preparare la Yeshivat Haverim del congresso e davvero ci aspettiamo che tutta la società raggiunga questo grado, possiamo fare una domanda? Noi vorremmo chiedere quale lavoro possiamo fare per la preparazione e quindi fare il congresso, avere la giusta mancanza e usare questo per andare sopra la ragione. Come io ho bisogno di dare agli amici in questa piccola società e in tutta la nostra società, e in questo modo noi li spingiamo al grado della fede sopra la ragione. Cosa ho bisogno di io di fare per spingerli a questo grado sopra la ragione?